Ok, ciao ragazzi. Allora, volevo fare un po' una prova con voi, nel senso che chissà quando la scuola potrà riaprire, potremo tornare a vederci in classe e quindi è necessario adesso, magari, oltre che darvi i compiti, che comunque devo dire, state facendo tutti molto bene o quasi tutti, e diciamo ci sono dei buoni risultati. Mi sembra che stiate comunque seguendo bene il programma e le lezioni anche in questo modo. Vi volevo quantomeno per adesso di storia e geografia e per quanto riguarda diciamo la prima B, magari anche di epica, farvi qualche spiegazione da accompagnare al libro che vi può, diciamo, servire in aiuto, no? Cioè, va benissimo leggere il libro, va benissimo seguire, fare gli esercizi, eccetera, però magari vi può dare un aiuto anche se vi spiego qualche cosina. Ecco, naturalmente io poi sono a disposizione, cioè se ci sono delle cose che volete vedere un pochettino di più, me lo dite e io insisto su determinate cose. Oggi io vi volevo un attimo fare il punto della situazione per quanto riguarda storia, dato che siamo entrati nel periodo del basso medioevo, no? Non l'abbiamo ancora visto insieme perché eravamo già a casa quando voi avete cominciato a farlo. Volevo fare un pochino il punto della situazione. Per adesso ho visto sul vostro libro ha affrontato una parte piuttosto generale che non credo abbiate avuto particolari difficoltà a capire e a studiare, no? Perché comunque vedo che i compiti me l'avete fatti tutti bene e quindi mi sembra che ci siate. Poi in futuro possiamo provare, se vi va, ogni tanto fare qualche video lezione. Allora, io ho un problema, non ho, diciamo, la telecamera e il registratore sul computer. Quindi per me l'unico modo credo che ora sia usare Skype col telefono. Magari se voi mi mandate i vostri, diciamo, indirizzi Skype, io non sono molto tecnologico, non l'ho quasi mai usato, però vedo che per esempio, quando abbiamo fatto il consiglio di classe, abbiamo fatto così con gli altri insegnanti. Potremmo provare a fare magari la prossima settimana una video lezione, possiamo fare una mezz'oretta, un 40 minuti insieme. Mi dovreste mandare intanto installarvi Skype o sul computer o sul telefono e poi mandarmi il vostro indirizzo Skype, così io vi posso cercare, vi posso aggiungere e possiamo fare una sorta di video lezione se possibile. Possiamo provare a vedere un po' come va. Nel frattempo io continuerei come abbiamo fatto finora perché mi sembra che funzioni bene. E poi ogni tanto vi carico qualche audio perché purtroppo i video io non riesco a farli, sono troppo pesanti per la memoria del telefono. Però gli audio, ora proviamo, potrebbe funzionare, ve li carico su Regel, così voi avete la lezione a voce. Sarà una lezione un po' ridotta, un po' un riassunto di tutto, però magari vi può aiutare. Quindi noi adesso facciamo un attimino il punto della situazione di storia, a partire dal basso medioevo, cioè dal capitolo 8, che voi avete già affrontato la settimana scorsa. Che cosa abbiamo visto sul capitolo 8? Abbiamo visto fondamentalmente quello che avevamo accennato all'inizio dell'anno, se ve lo ricordate, cioè del fatto che il periodo del basso medioevo, cioè il periodo storico che va all'incirca dall'anno 1000, fino, diciamo, alla scoperta dell'America, ma i secoli dopo l'anno 1000, sono per certi versi un'epoca un po' diversa rispetto all'Alto Medioevo. L'anno 1000 di per sé, la data è importante per quelle profezie che avevamo detto, la paura della fine del mondo, e, diciamo, un periodo di diffusa inquietudine nella popolazione, eccetera. Non dovete pensare però a una data fissa, è un momento, diciamo intorno all'anno 1000, un momento che dura secoli, in cui cambiano determinate cose. E si può parlare di rinascita, ve lo ricordate perché avevo molto insistito su questo fatto. Che cos'è la rinascita quindi nel basso medioevo? È una sorta di ripresa, una ripresa demografica, cioè ci sono più persone, aumenta la popolazione, ci sono meno, c'è un po' meno mortalità infantile, un po' meno malattie, un po' meno guerre, epidemie, carestie, d'accordo? E una, diciamo, ripresa economica. Una ripresa economica che viene da diversi fattori. Intanto ci sono delle innovazioni a livello agricolo, no? Tipo la rotazione delle culture, l'avete vista sul libro, o certe innovazioni come l'utilizzo, ad esempio, dell'aratro in ferro, l'applicazione dei ferri agli zoccoli dei cavalli. Poi diciamo, l'aumento delle aree coltivate a discapito delle aree boschive incolte, quindi si coltiva di più, c'è più cibo. E ad un certo punto si assiste a una rinascita delle città, cioè le città che dall'epoca romana, vi ricordate, poi con le invasioni barbariche vengono sistematicamente saccheggiate, abbandonate. E soprattutto nelle città scoppiano queste gravissime epidemie, no? Pensiamo per esempio alle epidemie di peste. Con l'aumento demografico, quindi il calo della mortalità, si assiste anche a un maggiore inurbamento della popolazione, cioè le persone nel Medioevo ritornano a popolare le città che si espandono, si ricomincia a costruire, le città diventano più grandi e importanti e riprendono i commerci. D'accordo? Quindi diciamo che nel periodo che va del basso medioevo, più o meno tra il 1000 e il 1300 d.C., voi pensate che la popolazione europea passa da essere 40 milioni di persone a 70 milioni. Quindi c'è una fortissima ripresa demografica, un fortissimo aumento della popolazione. Si comincia a coltivare nuove terre e anche nelle campagne, oltre che nelle città, si ricomincia a costruire, sorgono nuovi paesi, nuovi villaggi. D'accordo? Stiamo sempre parlando di feudalesimo, no? Quindi di luoghi amministrati da nobili, da signori, da vassalli del re. Che ricevono delle terre da amministrare, no? Secondo tutto quello che abbiamo visto, ve lo ricordo, spero che vi ricordiate tutto il periodo, diciamo, feudale, no? Continua questo sistema. I contadini migliorano le loro condizioni di vita e tramite quelle innovazioni tecniche nell'agricoltura, la terra rende di più, si riesce a produrre più cibo per la popolazione che mangia meglio, è più sana e si ammala di meno. Vengono addirittura, per esempio, nel Belgio, tanti di voi l'hanno scritto poi nei compiti, bonificate le zone paludose, cioè lungo soprattutto le coste vicino al mare, certe zone che prima non si potevano coltivare, ma erano anche proprio malsane, cioè zone di palude, acquitrini, in cui era facile ammalarsi. Perché poco salubri, vengono fatte bonificare e attraverso anche dei sistemi di argini e canali diventano anzi zone proficue, cioè che si riescono a coltivare bene, d'accordo? Le foreste naturalmente vengono tagliati i boschi, il legno serve anche per il materiale da costruzione e i terreni boschivi. Diventano in parte terreni coltivati. Su queste innovazioni dell'agricoltura, per esempio, possiamo parlare della tecnica della rotazione delle colture. Cioè, diciamo che lo stesso terreno, se si sfrutta continuamente, senza mai dargli riposo, questo terreno alla lunga si impoverisce e diventa sempre meno fertile. Invece, alternando le varie coltivazioni sullo stesso terreno, come ad esempio cereali, orzo, avena, legumi, eccetera, e lasciando poi una parte a riposare, cosiddetto maggese, cioè in una parte del terreno per un periodo di tempo viene lasciata, diciamo, a riarricchirsi dei suoi nutrimenti, i terreni diventano molto più produttivi. E quindi i campi rimangono fertili per un maggiore periodo di tempo. Per quanto riguarda le innovazioni, diciamo, tecniche nell'agricoltura, venne introdotto, abbiamo detto, l'aratro di ferro. Prima si usavano soprattutto aratri fatti di legno, questo di ferro è più pesante e quindi riesce a, dissodare anche dei terreni magari più pietrosi, più duri, no? Rispetto agli aratri che si usavano prima. Inoltre vengono bardati gli animali in un diverso modo, perché prima venivano legati dal collo all'aratro, ma alla lunga, cioè, l'animale non riusciva bene a respirare e si stancava di più. Invece adesso si usano delle sorte di bardature sulla schiena dell'animale, sulla spalla, che si chiamano giogo, e quindi anche gli animali riescono a lavorare meglio, stancandosi meno e vivendo di più. Si diffondono piano piano i famosi mulini. Il mulino era stato in realtà inventato molto in là con il tempo, è un'invenzione molto antica. Ma spesso veniva poi utilizzato, diciamo, per macinare, no? Il mulino serve, è una grossa pietra che serve per macinare, per esempio, per fare la farina. Venivano usati gli animali, cioè venivano legati gli animali a una ruota che faceva muovere questa macina e macinava. Però, invece, con i mulini a acqua, l'energia necessaria per far muovere questa macina viene prodotta dall'acqua, e quindi è molto più funzionale. Vengono inoltre inventati e perfezionati degli attrezzi per lavorare anche nella falegnameria, nella metallurgia. Ci sono, insomma, delle nuove scoperte che facilitano la vita alle persone. Le condizioni di vita dei contadini migliorano, no? Per tutta questa serie di cose che abbiamo detto. E anche perché i signori, cioè i vassalli, i nobili che governano la terra, cominciano a concedere alcuni privilegi. Abbiamo detto come il periodo feudale non sia proprio un momento storico di grande, diciamo, libertà e diritti civili, soprattutto per le persone delle fasce più, diciamo, basse, no, della popolazione. Non parliamo dei servi della gleba, ma anche gli stessi contadini. Insomma, prima era proprio un'economia di sussistenza, si produceva quello che si consumava e poco di più, anche perché tutto finiva poi nelle tasche del signore. Addirittura molti contadini erano costretti a ricorrere a dei prestiti per comprare nuovi attrezzi per l'agricoltura o i semi da seminare, e quindi si indebitavano e non riuscivano a mantenere la propria famiglia. A quel punto rischiavano di diventare schiavi, diventare servi della gleba. Ci sono invece delle nuove leggi che riducono la cosiddetta pars dominica. Ve lo ricordate quando avevamo parlato del feudalesimo? La pars dominica era quella parte dei terreni del feudo gestita direttamente dal nobile, dal signore. Erano delle parti di territorio molto grandi che ora vengono suddivise e affittate ai contadini stessi. Quindi migliorano in parte un pochino le condizioni di vita anche delle fasce più basse di questa piramide, diciamo, sociale che era il feudalesimo. Ora, nel vostro libro, passando alla lezione seconda, che è la lezione, diciamo, nuova, che non avete ancora fatto, direi. Vediamo un pochettino invece per quello che riguarda le città. Allora, intanto, quindi stiamo parlando di pagina 182 del vostro libro. Intanto, con queste migliorate condizioni nell'agricoltura, si comincia a creare la cosiddetta eccedenza di prodotti, cioè si produce in effetti di più di quello che si consuma, non è più un'economia di sussistenza. Quindi cosa si incrementa? Ovviamente i commerci, cioè quello che si produce di più, un po' si immagazzina per anni magari meno favorevoli per l'inverno eccetera, ma un po' si vende, e si vende dove? Alle fiere e ai mercati, che in genere si tenevano o nei villaggi o nelle città. Quindi se prima si parlava di economia curtense, cioè un'economia chiusa, adesso invece l'economia si apre perché ci sono molti più commerci, e per i commerci serve spostarsi. Quindi che cosa succede? Che vengono ripristinate, riprendono vita le antiche vie di comunicazione romane, e anche le città diventano sempre più grandi e importanti. Tanto che moltissime persone che dalla fine dell'impero romano erano andate a vivere nelle campagne ed erano fuggite dalle città, ora riprendono in modo massiccio, con numeri molto elevati, riprendono ad andare a vivere nelle città, che diventano nuovamente luoghi dove anzi la vita è più facile. I contadini portavano i loro prodotti a vendere nei mercati, e nascevano numerosi laboratori di artigiani. Che cosa si produceva? Tessuti, attrezzi, materiali da costruzione, e si vendevano tutte questi prodotti. In genere, possiamo assistere in questo momento alla nascita di una nuova classe sociale che prima non esisteva, che è proprio tipica del basso medioevo, ma continuerà poi in tutti i secoli successivi, cioè la borghesia. La borghesia è una classe sociale di uomini liberi, no? Naturalmente, non schiavi, ma nemmeno nobili. Tendenzialmente chi erano questi borghesi? Erano commercianti, artigiani, potevano essere ricchi o meno ricchi, ma tendenzialmente erano persone che lavoravano e si costruivano, diciamo, un certo benessere. Se nei secoli precedenti veniva usato soprattutto il sistema del baratto, cioè lo scambio di un servizio o di una merce per un'altra cosa, cioè il contadino, per esempio, poteva offrire i propri prodotti coltivati in cambio, per esempio, degli attrezzi, no? Per coltivarne altri. Adesso riprende che dall'epoca romana era molto caduto in disuso l'uso della moneta, cioè pagare attraverso, diciamo, un oggetto simbolico, cioè una moneta. Nei secoli successivi all'anno 1000, quindi il 1100, il 1200, il 1300, le città quindi diventano sempre più grandi e sempre più popolate, e si ricomincia a costruire anche edifici di grande pregio architettonico e artistico. Pensiamo ad esempio alle grandi chiese del Medioevo. La maggior parte delle grandi cattedrali di stile romanico e gotico, che vediamo per esempio che quando studiamo geografia, vengono proprio costruite in questo periodo. Poi nelle città si lasciava uno spazio ampio dedicato ai mercati, alle fiere, e in generale le case, soprattutto delle famiglie più nobili, più ricche, delle famiglie aristocratiche, diventano anche le abitazioni più costruite in un certo modo, no? Perché nel Medioevo noi abbiamo questa immagine della città medievale con le torri, i castelli, le mura merlate, perché le famiglie nobili si facevano costruire residenze molto sontuose, non solo a scopo difensivo, no? Il classico castello del Medioevo che serviva per difendersi dai nemici e per vederli se arrivavano, ma anche come forma di prestigio sociale. D'altra parte, non dobbiamo pensare al Basso Medioevo come un periodo di pace, perché anche il Basso Medioevo vide una serie di secoli molto sanguinosi in realtà, in cui i castelli avevano ancora e come una funzione difensiva. Però tutto sommato dobbiamo pensare a un periodo di rinascita e di miglioramento delle condizioni di vita in generale. Stiamo parlando del Medioevo, naturalmente in Europa, d'accordo? In Francia, in Italia, in Germania. Ci sono però numerosissime zone anche dell'Europa in cui invece diciamo che le condizioni di vita, le condizioni sociali rimangono a uno stato, diciamo, molto simile a quello dei primi secoli dopo la caduta dell'Impero Romano. Non c'è una sostanziale differenza tra l'Alto e Basso Medioevo, però da noi sì. Ecco, il vostro libro poi comincia a parlare delle corporazioni. Cosa sono le corporazioni? Sono delle associazioni che riuniscono persone che fanno lo stesso mestiere. Ad esempio, per esempio, medici, mercanti, giudici, queste sono le cosiddette arti maggiori. Le arti maggiori sono quelle, le professioni, in cui, diciamo, le persone guadagnavano più soldi, avevano un'importanza sociale più elevata. E poi le arti minori, che erano, ad esempio, i fornai, i calzolai, i falegnami, i fabbri, anche essi sì. Diciamo, riuniscono in queste corporazioni di mestiere, d'accordo? Cosa vuol dire? Che sono associazioni che, ad esempio, danno dei prezzi fissi per i prodotti, i tempi di lavoro, come avere le materie prime. È una sorta di tutela tra di loro per evitare anche che ci sia troppa concorrenza. Insomma, è una sorta di tutela e di riunione di persone che fanno lo stesso lavoro. Ad esempio, attraverso le corporazioni saranno costruite le famose cattedrali, per esempio, gotiche. Vi ricordate, come avevamo detto un po' a lezione, già i due maggiori stili architettonici del Medioevo sono lo stile romanico e lo stile gotico, no? Lo stile romanico è precedente, uno stile più che si rifà più all'antichità classica per certi versi, ma uno stile con linee più semplici, decorazioni meno accentuate, una linearità. Il gotico invece un utilizzo di maggiore altezze, di una maggiore, diciamo, slancio delle forme e maggiori decorazioni, più statue, più complessità, ecco. Per quanto riguarda i commerci, diciamo che possiamo assistere a una ripresa sia dei commerci locali, cioè dei commerci legati al territorio, di luoghi vicini tra di loro. Per esempio, il classico tra campagna e città, cioè il contadino che porta nella città tutti i giorni o un giorno nella settimana, un giorno di mercato, i propri prodotti da vendere. Ma anche commerci tra luoghi più lontani tra loro. Ad esempio, tra le principali città europee che tra di loro cominciano ad avere contatti anche commerciali. In gran parte questi, diciamo, spostamenti venivano fatti via nave. Ad esempio, sul mare Mediterraneo, le città costiere di tutto il Mediterraneo, soprattutto Mediterraneo europeo, non tanto quello africano, diciamo del Nord Africa, ma quello europeo, Italia, Spagna, Francia, c'erano dei continui traffici commerciali via nave. È per questo che i nostri porti diventano sempre più importanti, così come anche nelle coste del Mare del Nord, quelle città come per esempio Anversa, Amburgo, che si riunivano nella famosa Lega Anseatica, così come anche nelle città delle Fiandre. Cosa veniva commerciato? Sicuramente il legname, i tessuti, le stoffe, il sale, i cereali, tanti prodotti, diciamo, di prima necessità. esistevano anche dei grandi mercati in cui arrivavano, diciamo, mercanti provenienti da ogni parte d'Europa a vendere i propri prodotti, ad esempio anche mercati del bestiame, no? Venivano chiamate fiere. Un'altra grande ripresa a cui assistiamo nel basso medioevo è una ripresa della cultura. Non dobbiamo pensare che l'alto medioevo sia stata un'epoca così oscura di ignoranza, no? Però la cultura, la lettura dei libri, erano, diciamo, appannaggio solo di poche persone, soprattutto legate alla chiesa o alla nobiltà. La gente non sapeva leggere, la gente del popolo. Con la nascita della borghesia nascono anche le università, che avevamo visto come in realtà siano nate anche prima, però si sviluppano soprattutto in questo periodo qua, nel basso medioevo. Prima ci andavano solamente i nobili a studiare in queste università, oppure persone che diventavano poi alte cariche ecclesiastiche della Chiesa. Invece con la borghesia la gente aveva bisogno, cioè persone, professionisti che avevano bisogno di conoscenze anche per il loro lavoro, dovevano studiare. E quindi si fondano le prime scuole non legate alla Chiesa, al monachesimo, alla Chiesa, ma scuole laiche a cui potevano accedere le persone, sì, che avevano una certa rendita economica, ma non necessariamente nobili. E diventano in breve tempo degli importantissimi centri di studio, di aggregazione, di ricerca, di scambio di idee. Una delle prime università europee, e forse la più importante all'epoca, fu quella di Bologna. E poi quella di Parigi. Anche gli studenti si spostavano per andare a vivere in queste città e poter studiare in queste grandi università. Certo, solo i più ricchi potevano farlo all'epoca. Diciamo che mi sembra che abbiamo concluso più o meno, ecco, la lezione su questo capitolo. Il capitolo, quindi, è il capitolo 8. Abbiamo visto un po' la lezione 1 e 2 del vostro libro insieme. Quindi spero che vi possa essere d'aiuto anche questo file audio. Mi raccomando, mandatemi i vostri indirizzi Skype. Io non l'ho mai usato, proverò un pochettino. Magari la prossima settimana ci diamo un appuntamento, un'oretta, e ne parliamo un pochettino insieme. D'accordo? Va bene, vi saluto tutti, spero che stiate bene. A presto.